Questo podcast è nato da solo. Questo è probabilmente il podcast dove tutto è iniziato. Da qui ho capito che avevo bisogno di scrivere e di raccontare quello che stavo vivendo. Ma è anche un podcast estremamente difficile, per questo non è stato il primo. È stato difficile pensarlo, immaginarlo, e non vi dico registrarlo, fa quasi male. Ma devo farlo, anche perché questo podcast sta pesantemente bussando alla porta della mia testa da tanto tempo e non posso più fare finta di non sentirlo. Ormai sento solo questo. Quindi mettiamoci comodi, ancora una volta, e cerchiamo di aprire la mente e, se potete, il cuore. Quando ho scoperto di essere incinta è stato uno shock. La mia dottoressa mi aveva detto di non avere ansia e di mettermi l'anima in pace, perché per queste cose ci vuole tempo e non si possono programmare. Quindi io avevo l'anima in pace e facevo test di ovulazione, perché io dei periodi giusti non ci capivo niente. E non sapevo nemmeno leggerli quei dannati test. Quando vedevo le striscette colorarsi, mi si aprivano infinite possibilità, perché non comparivano mai come sulle istruzioni. Poi una notte capitai non so su quale sito e lessi che i test di ovulazione potevano dare risultati strani in caso di gravidanza. Non so perché, ma mi venne un leggero senso di panico. Nel dubbio quindi comprai un test di gravidanza e lo feci da sola, una mattina alle 5 prima di andare al lavoro. E sbam! 30 secondi ed era positivo. E quel segnale positivo così in fretta nella mia testa ha mandato subito l'allarme. Sono andata da colui che adesso è mio marito e gli dissi direttamente: sono incinta, sono gemelli, me lo sento. Aspettare la prima visita utile fu una tortura. Ricorderò quel momento per tutta la vita. Dopo aver visto quel primo sacchettino, mio marito chiede: ok, tutto qui? Ed ecco, compare quel piccolo secondo cerchietto nero. E capiamo subito tutti tutto. È iniziata così, una storia come tante. Ma nessuno mi ha detto che il poi non sarà più come prima. E che quel prima non ci sarà mai più. La gravidanza gemellare è ovviamente un po' più pesante di una gravidanza singola. Avevo la netta e costante sensazione di essere una sorta di incubatrice gigante ambulante. E per i primi 5 mesi ho voluto comunque mantenere esattamente gli stessi ritmi di prima. Giornate di 13 ore fuori casa. Saltavo su treni, metropolitane e andavo in stazione in bicicletta. Poi ho dovuto darci un taglio così, da un giorno all'altro. Mi è stato detto: ok, adesso basta, adesso ti devi calmare. Devi farlo per te, ma soprattutto per loro. E questa cosa ce la sentiamo dire continuamente noi mamme. Dobbiamo fare tutto soprattutto per loro, sempre. E non fraintendetemi, la nascita di un figlio è una cosa meravigliosa, ma c'è anche dell'altro. Come di ogni cosa c'è il risvolto della medaglia, perché il mondo non è bianco o nero. Il mondo è fatto di sfumature infinite e quando diventiamo mamme è come se scoprissimo per la prima volta colori di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Perché quando nasce un figlio nasce anche una mamma, ma questo il figlio non lo sa. Loro non lo sanno che siamo completamente inermi e goffe, che non sappiamo come fare ad accudirli e che non è vero che viene tutto facile e istintivo. I sentimenti che ho provato fortissimi, soprattutto all'inizio, sono stati la paura ed il senso di inadeguatezza. A volte la paura urla così forte da farmi perdere per un secondo l'amore dal radar. Solo per qualche istante, è vero, ma accade. Perché quando nasce una mamma, con lei nasce la paura di sbagliare. Nessuno te lo dice come si fa. E se anche te lo dicono, spesso non capiscono di cosa tu abbia davvero bisogno. Perché spesso non lo sappiamo nemmeno noi. Ma non esiste un manuale. E allora sentiamo che l'amore è tantissimo e che proprio quell'amore ci mette addosso un'ansia spaventosa, la paura costante di fare la cosa sbagliata. E alla sera nel letto cerco di arrivarci quando non ne posso più, quando non ho più un briciolo di forze, perché se anche solo un minimo di forza mi è rimasta, inizio a pensare. E alla sera nel letto il panico è davvero un pessimo compagno. E allora mi alzo per cercare di cacciarlo, per fermarmi e respirare meglio, per ragionare. Quel piccolo grande odioso copilota ci accompagna a nostro malgrado fin da subito. Ricordo che appena mi hanno messo una delle bimbe sul petto, non riuscivo a fare altro che preoccuparmi se stesse respirando meno. Stavo accarezzando la testolina più morbida del mondo e mettevo un dito sotto il naso per sentire il suo respiro sempre. In sala post-operatorio ho chiesto almeno 4 volte alla puericultrice di aspirargli il naso, perché mi sembrava che stessero respirando male, mamma da 10 minuti e già rompevo le palle a gogo. E quando finalmente sono arrivata a casa, dopo 5 giorni ininterrotti senza sonno, sono crollata. Scoppiavo di latte ma non riuscivo a trovare le forze di attaccare le bambine. Ero stanca, stanca come non lo ero mai stata in vita mia. Ero così stanca da non riuscire nemmeno a leggere le istruzioni del latte in polvere. E sì, nel caso ve lo stiate chiedendo, se era necessario le mie bimbe prendevano l'aggiunta, perché le ho allattate, ma non sono un'eroina. A volte avevo anche io bisogno di una tregua, specialmente dal tiralatte. Ma quella sera, quelle istruzioni mi sembravano un problema troppo complesso. Ricordo le lettere sul retro della confezione, le guardavo e non riuscivo proprio a capirle, come se non sapessi leggere. Mio marito mi vide, mi tolse le mani dal barattolo e mi mandò sotto la doccia. Finalmente una doccia. Dopo 5 giorni, non me ne fregava niente dei punti e del dolore. Uscita dalla doccia ho toccato il letto, ma non volevo dormire, non riuscivo a dormire. Dovevo controllare le mie bambine, dovevo essere sicura che stessero bene, che vivessero. Mentre parlo, sento ancora il nodo stretto alla gola, il nodo dell'ansia, di quell'ansia che ho iniziato a provare e che non mi ha più lasciata. E penso che non mi abbandonerà mai. Penso che sia un sentimento troppo atavico, che venga dal profondo della carne, della nostra memoria antica, che sia legata al bisogno di sopravvivenza estremo degli esseri viventi, fa parte del nostro DNA animale. Dobbiamo essere certi che i nostri cuccioli stiano bene, sempre e comunque. È la sopravvivenza della specie che ci spinge avanti. Il fatto però è che siamo più di questo. E la vita ci chiede il conto, ed è durissima. Ancora una volta, non fraintendetemi. Per il primo anno buono non riuscivo a guardare le mie figlie senza emozionarmi e mettermi quasi sempre a piangere, come se l'amore fosse troppo grande per stare dentro, e siccome non si poteva gridare, nemmeno per la gioia, perché guai a svegliarle, allora me ne stavo lì a fissarle, mentre le lacrime mi scendevano dalle guance, ed io mi chiedevo quanto bene mi potesse volere l'universo per avermi dato un tale dono. Ma ci sono anche le sfumature, ricordate? Ed oltre ai colori chiari, belli, allegri, ci sono anche quelli scuri. E la solitudine è di un colore scurissimo. Ora ho imparato a farci l'abitudine, ma non vuol dire che faccia meno male. Mi sono sentita sola come mai. Di notte, sveglia a tirarmi il latte, mentre faticavo a tenere gli occhi aperti, avrei desiderato così tanto qualcuno con cui parlare. Qualcuno che mi dicesse solo: è tutto ok, va bene così, stai facendo un buon lavoro, stai facendo del tuo meglio. Soprattutto avrei voluto sentirmi dire: sei abbastanza, perché non mi sono mai sentita abbastanza per loro. Già il semplice fatto di essere in inferiorità numerica dal loro giorno zero mi mette nella condizione di non bastare, ed è una condizione a cui ci dobbiamo abituare, specie se abbiamo più figli, perché l'amore si moltiplica, è vero, ma le braccia no, purtroppo. E avrei tanto voluto potermi sdoppiare per loro, essere al 100% per entrambe, ed invece mi sono sentita sola per tantissimo tempo e ancora mi ci sento. E mi sento male per questo. Mi sento una pessima madre quando penso a quanta fortuna ho e quanto sia brutto che io mi senta sola. Io non sono sola mai, questo lo so. Ma noi mamme siamo sole sempre, perché noi siamo la mamma. Vi rendete conto? Io rabbrividisco al pensiero di quello che rappresento per le mie figlie. Dicono che di mamma ce ne sia una sola, ed è così tremendamente vero. E la mamma spesso si sente sola. Vorrei poter dire: non so, dimmi tu, cosa dovrei fare? Se gli dico di no, poi urla, ma se gli dico di sì, mi si ritorce contro. Ha mangiato abbastanza? Ha dormito abbastanza? Cosa faccio? Le tengo in braccio o le metto giù? E se lo faccio sbaglio? E se sbaglio, è grave? Io queste cose non le so, io non so niente. Ogni giorno è un piccolo grande salto nel vuoto, ogni giorno una lezione da imparare. Un giorno mia suocera mi disse: non so, devi dirmi tu, tu sei la mamma, decidi tu. E lei non voleva essere cattiva, lei voleva solo non essere invadente. Ma io quella cosa la presi malissimo, perché ero mamma da pochissimi mesi, mentre lei da anni, ed io non sapevo cosa fosse meglio fare. Quindi perché lei non mi diceva cosa fare e basta? Poi ho iniziato a capire. Nessuno ce lo può dire, perché nessuno ci può dire come essere la madre dei nostri figli. E in realtà è meglio così, perché siamo noi a doverlo imparare. Ed è difficilissimo. Ma queste sono le regole del gioco. E si sbaglia molto di più dagli errori che dalle cose riuscite bene, perché gli errori ci fanno riflettere e ci obbligano a chiederci cosa sia andato male, cosa sia andato storto e dove abbiamo sbagliato. Perché spesso i nostri problemi sono creati dai nostri blocchi mentali. Io, ad esempio, Mi ero fissata con l'autosvezzamento perché tutte le mamme ne parlavano bene e adesso è così di moda da sembrare un obbligo. Le mie figlie avevano smesso di mangiare, un blocco totale con l'autosvezzamento. E ovviamente avevano smesso di dormire per la fame. Chiedevano solo latte. Poi un giorno disperata ho preparato una pappa frullando tutto e aggiungendo del pan grattato perché in casa non avevo altro. Ma le mie bimbe non mangiavano un pasto decente da una settimana. E sapete loro cosa hanno fatto? Si sono leccate i baffi e hanno mangiato come se non ci fosse un domani. E allora ho capito, basta pasta, basta paura di sbagliare. Basta muoversi come pecore in un gregge. Se vogliamo crescere i nostri figli come loro hanno bisogno, dobbiamo ascoltare i loro bisogni con gli occhi e il cuore aperti, senza paura e senza preconcetti. Non sempre quello che capiremo ci piacerà, ma il punto non è cosa ci piace, ma cosa ci serve. Perché se una cosa serve a loro, serve anche a noi. Se non altro, serve alla nostra sopravvivenza. E no, non sto parlando della 150esima caramella, ma delle cose basilari, delle cose semplici. Perché se le cose base filano lisce, abbiamo già fatto abbastanza strada. E ho imparato anche a vivere con il senso di colpa costante. Sì, costante. Qualunque cosa una mamma faccia, c'è una parte di sé che si sente in colpa. Se stai lavorando, ti senti in colpa perché non sei con tuo figlio. Se sei con tuo figlio, ti senti in colpa perché dovresti fare le pulizie o 2000 altre commissioni. E cosa succede quando ti senti fuori dal mondo? Perché la maternità è bella, ma spesso ti fa sentire straniata. La costante sensazione di essere fuori, di essere esclusa. Nella nostra testa sappiamo quanto meraviglioso ed unico sia quello che stiamo facendo. Crescere good humans, come si dice, ma ragazzi, ci si sente soli, ci si sente persi, come se il mondo girasse, mentre noi stiamo lì, ferme, impalate, ad aspettare che nostra figlia finalmente decida di voler scendere quel gradino o mangiare quell'ultimo maledetto boccone che mastica da 45 minuti. E ti prende l'ansia, l'angoscia e lo sconforto. Vorresti fare, vorresti organizzare, vorresti scappare. Sì, a volte vorremmo poter scappare, spegnere il cervello e fuggire lontano dagli impegni e soprattutto dalla responsabilità. Quell'enorme belva mitologica a tre teste, per cui se anche ne riesci a scampare due, c'è sempre la terza pronta ad azzannarti. E sapete che c'è? C'è che è normale. Siamo mamme, ma prima di tutto siamo esseri umani. Per quanto vogliano farci credere che possiamo essere Wonder Woman, non dobbiamo esserlo per forza. Se anche ci sentiamo stanche, scazzate, nervose o deluse da quanto meravigliosa appare la vita da mamma e da quanta pappa rovesciata, per non dire altro, ti tocca invece pulire, è normale e questo non ci rende dei mostri. Perché domani ci saremo ancora, sempre pronte, sempre in trincea, assonnate forse, con troppi caffè addosso senz'altro, ma sempre lì, indipendentemente da tutto. E quando poi tua figlia di notte, al buio, senza fare rumore, senza chiamarti e senza nemmeno svegliarsi, cerca con le sue manine il tuo viso e ti accarezza, facendo passare le dita sul tuo naso, sulla bocca e lungo il profilo del tuo volto, come rassicurarsi che sia davvero tu, la sua mamma. Allora capisci il senso profondo della vita e il valore immenso che quelle carezze avranno per questo piccolo meraviglioso essere umano e per noi mamme. Perché mai una carezza sarà più vera, voluta e cercata come questa, in questo preciso istante, in cui l'universo potrà anche scorrere, ma questo attimo resterà fermo in eterno, impresso nella nostra mente e nel nostro cuore, e quelle ditine morbide sul viso le sentiremo per sempre. Un bacione e alla prossima!